parola d'aggancio a quello che abbiamo detto ieri. Ai versetti 16-20, no? È lì che ci siamo più o meno fermati, è vero? Sì, adesso dobbiamo fare 21-34. Allora, per questi quattro, al mestiere di pescatori, dicevamo, si sostituisce l'incarico di diventare pescatori d'uomini, al versetto 17. All'autorità paterna di Zebedeo, nei confronti della seconda coppia, si sostituisce quella di Gesù. E infine vedremo che alla barca del Padre si sostituirà la barca, un'altra barca, che vedremo in movimento poi, la barca della comunità. Comunità che comincia a comporsi attorno, adesso vedremo subito, al nuovo maestro. Cambia lavoro, potremmo dire così semplicemente, il lavoro è cambiato, i legami familiari sono cambiati, i riferimenti e anche il luogo di vita cambia. Cambia tutto, abbiamo detto, per loro quattro. E così sarà per tutti quelli che poi si aggiungeranno a questo gruppo. Allora, dopo di questo, che è successo? Giunsero a Cafarnao. C'è qualcosa davanti?
Non è subito.
Eccolo qua. E subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. Ed erano stupiti del suo insegnamento, infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci, esci da lui». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Un insegnamento nuovo dato con autorità, comanda persino agli spiriti impuri e gli obbediscono. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea. Allora, qui questo brano presenta un'evidente struttura concentrica. Accenno a questo, ed è una struttura letteraria che ritroveremo spessissimo nel Vangelo di Marco. Che significa struttura concentrica? Allora, senza dare spiegazioni teoriche, vediamo concretamente. I versetti 21 e 28 si corrispondono. Perché? Giunsero a Cafarnao e subito Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, insegnava. È l'introduzione al brano questo, no? Il versetto 28, la conclusione. La sua fama si diffuse subito dovunque in tutta la regione della Galilea, va bene? Allora, entra e insegna, la fama esce, così dice, così dice il testo greco, e la sua fama uscì. Lui entra e la fama esce, la sua fama. Poi, andiamo avanti, quindi come li chiamiamo questi due versetti? A, il versetto 21, e A primo, il versetto 28. A, A primo, si corrispondono. Poi, qui non abbiamo una lavagna, non posso scrivere che... Però mettete vicino ai versetti, dei segnetti un po' diversi, così, oppure proprio le lettere, A e A primo. Poi, dopo A viene B, naturalmente. Quindi, versetto 22, B, che dice? Ed erano stupiti del suo insegnamento, quindi nel primo versetto già si viene sottolineato che cosa, nell'introduzione, che insegnava. Allora, poi, versetto 22, ed erano stupiti del suo insegnamento, egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Quante volte ritorna la stessa parola in due versetti? Tre volte. Insegnava, tempo imperfetto in greco, che indica non un'azione puntuale nel passato, insegnò. Quando noi in italiano diciamo insegnò, che vogliamo dire? Che quel giorno lì, precisiamo, Tizio e Caio fece una lezione, d'accordo? Mentre quando diciamo insegnava, che vogliamo dire? Questo è italiano, eh? Tizio e Caio insegnava, lo faceva sempre, di continuo. D'accordo? Quindi quando qua dice nella sinagoga usa l'imperfetto in greco insegnava, è didasken, il verbo greco è didasco, da cui le parole italiane, didattica per esempio, viene da questo termine greco. Didasco è il verbo greco, insegnare. Allora, imperfetto, insegnava, quindi era un'attività continua, ci vuole dire, non solo quel giorno Gesù ha fatto questo, e nella sinagoga, ma l'ha fatto, varie volte. Allora, ci vuole indicare questo, la sua attività era questa, insegnava, e non solo nella sinagoga, vedremo. Però è importante che comincia nella sinagoga. Adesso lo vedremo. Stiamo vedendo la struttura. Quindi insegnava. Poi erano stupiti del suo insegnamento, la didache. E poi, perché lui insegnava con autorità. Un'altra parola chiave, exousia, in greco, con autorità. E adesso cercheremo di capirle tutte così. Adesso stiamo vedendo il versetto 22. E subito, e non come gli scribi, dice il versetto 22, che noi chiameremo B. Nella struttura concentrica, che versetto dobbiamo andare a vedere se c'è corrispondenza? Vedete il versetto 27, che dice? Che si chiedevano a vicenda? Un insegnamento dato con autorità. Quindi le due parole fondamentali, insegnamento, didache e autorità, exousia, ritornano. Quindi 22 e 27 sono B e B primo. Andiamo avanti. Versetto 23. Ed ecco, nella loro sinagoga, vi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e cominciò a gridare. Spirito impuro, cominciò a gridare. Se andate al versetto 26, vedete che dice? E lo spirito impuro, straziandolo e gridando forte, usci da lui. Quindi al versetto 23 c'era un uomo che era in spirito impuro, così dice il greco, en, in italiano si rende con il verbo posseduto, quell'en, quella preposizione, no? Quindi era un uomo posseduto da uno spirito impuro e che comincia a gridare. Al versetto invece 26 e lo spirito impuro se ne va, esce da lui, straziando e gridando forte, lo stesso verbo. Quindi 26 e ci primo, 23 e ci. I versetti 24 e 25 insieme le possiamo dare lettera D, tutti e due. Questo è il centro della struttura. Quindi la struttura concentrica come funziona? Elementi che si corrispondono e vanno a delimitare una parte centrale che nelle intenzioni di chi racconta è determinante per far capire quello che chi scrive vuole dire. E che cos'è determinante qui? Allora, ci siamo chiesti, abbiamo visto le parole chiave dentro la struttura, autorità, insegnare, poi spirito impuro. Vediamo allora che c'è al centro. C'è il confronto faccia a faccia fra lo spirito impuro e Gesù. Sono i personaggi principali del racconto. Dicendo, che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio. E Gesù gli ordinò severamente, taci, esci da lui. Allora, questo brano di che cosa parla? Della identità. Della identità. Chi è Gesù? Ce lo sta presentando Marco, eh? Ce lo sta presentando. Comincia a presentare. Prima abbiamo avuto la presentazione ufficiale. L'investitura messianica, no? Vi ricordate? Adesso, attraverso gli episodi della sua vita, Gesù viene presentato in azione. È il Messia. Benissimo. Sì, queste sono le riflessioni anche nostre, spirituali, psicologiche, però partiamo da come è fatto il racconto, perché è importante. Attenzione che nella presentazione un'altra che scrive questo rispetto all'autore, no, vedrai che proprio è lui, perché poi ritornerà su questo. I racconti di esorcismo ce ne saranno altri, e vedremo. Allora, io non mi soffermo su questi aspetti, perché nella settimana biblica io ho fatto una scelta, la scelta di leggere il racconto e capire le dinamiche che sono dentro il racconto. L'analisi storico-critica, si accenno a qualcosa, qualche parola, qualche fatto, ma non mi occupa più di tanto, perché se no dobbiamo fare un altro tipo di lavoro. E allora, al centro, io so chi tu sei, il Santo di Dio. Ci vuole comunicare subito. È il problema che abbiamo detto, uno dei problemi principali del racconto. Chi è Gesù? L'identità. Chi è? Allora, tu sei il Santo di Dio. E questo glielo dice lo spirito impuro, ma adesso capiremo che fra impuro e santo c'è una relazione di opposizione. Lo vedremo subito. Oh, e non scordiamo che durante l'investitura messianica Gesù ha dovuto superare un test. Quando lo Spirito lo ha gettato nel deserto, Gesù è stato sottoposto a un test, la parola tentare, che viene da lontano, da molto lontano, il popolo tentato nel deserto. È lì chi ha fatto con me il corso dell'Esodo, ricorda che quella parola corrispondeva un pochino al nostro somministrare un test, mettere alla prova, no? Tentare, mettere alla prova. Perché? Con l'intenzione che quel test venga superato. Ora, Gesù è stato messo alla prova. Ha dovuto superare questo esame. L'ha superato. Fra lui e Satana non c'è nulla in comune. Abbiamo capito. Tanto è vero che attorno a lui subito si è rivisto che cosa? Le fiere che lo servivano, che stavano lì pacificamente, gli angeli che lo servivano, si è ricreata l'armonia che era nell'intenzione del Creatore. Benissimo. Allora, qui c'è un confronto ancora, faccia a faccia, subito, iniziale. Siamo sempre il suo avverbio, subito, iniziale. E avviene nella, i luoghi sono importanti, teneteli sempre presenti, avviene nella sinagoga. La sinagoga è il luogo della formazione, è il luogo dell'insegnamento autorevole. È luogo dell'approfondimento della parola di Dio, della legge. La liturgia sinagogale era molto particolare, non posso entrare nei dettagli, ma si leggeva la Torah e poi si leggeva un brano dei profeti a commento della Torah. Vedi Luca, no? Quando Gesù entrò nella sinagoga e poi gli fu dato il rotolo e poi disse lo Spirito del Signore su di me, citando Isaia, la Torah e poi i profeti a commento della Torah. Questo avveniva nella sinagoga. E allora, è lì che il popolo si formava, è lì che il popolo cresceva nella sua identità di popolo eletto. La sinagoga è il luogo fondamentale, il luogo centrale della vita religiosa e non solo, è sociale, perché è lì che si forma l'identità. Allora Gesù entra lì, il primo posto dove insegna è proprio dove si insegnava. Non so se mi spiego, non fa nulla di strano, quindi non è questo il gesto strano, quello è normale. Gesù entra e insegna. Di strano c'è qualcos'altro che dobbiamo cercare di capire. Allora, abbiamo visto questa struttura. Attenzione, a proposito delle strutture del Vangelo di Marco, questa qui la ritroveremo adesso subito al capitolo 2, la struttura concentrica. Poi ci sono delle varie particolarità stilistiche di questo autore. Per esempio, la ripetizione. Lui molte volte ripete una cosa e l'approfondisce. Ce ne accorgeremo. Ve l'annuncio, poi la vedremo. Quando dice una cosa, la dice due volte, potremmo dire, sotto aspetti leggermente diversi, ma la dice due volte. Poi gli piacciono i passaggi ternari, potremmo dire. Dire una cosa per tre volte. Quante volte Gesù annuncia la sua passione? Tre volte. Quante volte Gesù passerà da una riva all'altra del lago? Tre volte. Quindi anche questa è una sua caratteristica. usa moltissimo le strutture concentriche, usa moltissimo un'altra tecnica, quando vuole isolare, per mettere in rilievo rispetto al lettore una frase, un detto, lo anticipa, lo fa seguire da una frase uguale. Mi deve dire una cosa importante, è come se sottolineasse, no? E usa quest'altra tecnica di ripetere quasi ugualmente certe volte delle frasi, e in mezzo a queste frasi c'è quello che lui vuole sottolineare. Usa la cosiddetta struttura sandwich. Scusatemi, ma abbiamo fatto colazione, si può dire, non è che viene. E per farvi capire la struttura sandwich, come funziona, pigliate il capitolo 5, per esempio. Come si muove questo racconto? Comincia con dopo l'indemoniato Gerasino, al versetto 21. Essendo Gesù passato di nuovo, venne uno dei capi della sinagoga e gli venne a dire: la mia figlioletta sta morendo, vieni a imporle le mani perché sia salvata e viva. Andò con lui, molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. E ci ha detto questo. Improvvisamente poi che succede? Ora, una donna che aveva perdite di sangue, c'è il racconto di un altro fatto. Poi riprende il fatto iniziale. D'accordo? Ma molte volte, mentre qui non è che crea un'attenzione teologica molto forte, si tratta di guarigioni e di ridare la vita, e al centro c'è il concetto di fede, vedremo. Però, per esempio, vi faccio vedere un passaggio molto originale, particolare di Marco, ve lo anticipo, al capitolo 11. Poi vedremo come è fatto questo capitolo, al versetto 15, al versetto 12. C'è un episodio stranissimo del Vangelo di Marco, stranissimo, cioè perché per vari motivi è strano, e lo capirete subito, se state attenti nella lettura vi accorgerete che è strano. La mattina seguente, mentre uscivano da Betania, ebbe fame. Avendo visto da lontano un albero di fichi che aveva delle foglie, si avvicinò per vedere se per caso, attenzione, pensate bene le parole, se per caso vi trovasse qualcosa. Ma quando vi giunse vicino, non trovò altro che foglie. Non era, infatti, sentite un po' il narratore, che sa tutto, ci mette sull'avviso. E dice, non era infatti la stagione dei fichi, insomma che va provando Gesù. C'erano le foglie, l'ha visto, si avvicina e trova le foglie, e poi non era la stagione dei fichi. Rivolto all'albero disse, nessuno mai più in eterno mangi i tuoi frutti. E i suoi discepoli l'udirono. Letto così, ecco, se durante una celebrazione uno piglia questo, te lo mette così, a me che devo fare l'omelia, dico, ma mo tu, ma da me che vuoi? Io direi a Gesù, ma tu da me mo che vuoi? Che devo dire? Che tu sei pazzo? O no? E con la deliberata coscienza di chi scrive, di presentarmelo, strano. Dico, ma questo mi racconta così, ma che mi vuole dire questo che racconta? Allora, continuiamo. Giunsero a Gerusalemme, entrato nel Tempio, si mise a scacciare quelli che vendevano e quelli che compravano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si trasportassero cose attraverso il Tempio. E insegnava loro dicendo, Non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni? Voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Vabbè, qua tutto tranquillo. Qui è Gesù normale, è quello che conosco. Lo dirono i capi dei sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutta la folla era stupita del suo insegnamento. Attenzione, questi particolari dello stupore, della paura che Marco riporta continuamente nel racconto, le reazioni davanti a quello che dice e fa Gesù. Avevano infatti paura di lui, quando venne la sera uscirono fuori dalla città. Benissimo, però mi rimane. Dice: ma che è successo? Infatti la mattina seguente passandolo videro l'albero di fichi seccato fin dalle radici. Non solo gliel'ha detto, ma ha ottenuto pure effetto. Pietro si ricordò e gli disse: maestro, guarda, l'albero di fichi che hai maledetto è seccato. Se, capisco lo stupore di Pietro, dice: questo dice, e quello che dice succede. Mi posso meravigliare un pochino perché ancora lo deve capire Pietro, infatti ancora lo deve capire. Ma non può essere così semplice la cosa. Ma perché mi riporta questo episodio? Perché questa stranezza? Allora, rispose loro Gesù. Da una cosa risponde un'altra. Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico, se uno dicesse a questo monte, levati e gettati nel mare, senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quando dice avviene, ciò gli avverrà. E vabbè Gesù, ma c'era bisogno di maledire un albero per dimostrare questo? Non lo potevi fare dentro un contesto buono per dimostrare che la fede muove pure, ottiene tutto? Insomma. Allora, per questo vi dico, tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche il Padre vostro che è nei cieli perdoni le vostre colpe. Questa è una struttura, allora io vi dico, questa è una struttura a incastro, a sandwich, a panino, chiamatelo come volete. È chiarissima. Allora, che succede? Quando io mi mangio un panino e vado a comprarlo, che dico? Dammi un panino. No, che dico? Dammi un panino col prosciutto. Quindi il panino da che cosa prende il nome? Da quello che sta in mezzo. Allora, cominciate a farlo funzionare questo fatto. Se quello che sta in mezzo dà significato all'episodio del fico, che cosa vuol dire? Tempio, culto, fico fatto solo di foglie, senza frutti. È arrivato il momento che quel culto deve essere dichiarato, superato. Siamo nel Tempio, È arrivato a Gerusalemme e siamo nel Tempio. È superato. Perché? Perché non dà frutti. E perché? Per due motivi. Perché è senza fede ed è senza misericordia. Il perdono. Uno e due. Si è spiegato? E allora, questo episodio misterioso si chiarisce e diventa molto bello. Quindi l'azione simbolica di Gesù, come i profeti, come quella di ieri, la ricordate quasi, quella della cintura che è, l'azione simbolica dei profeti, che dicevo ieri sera, che vi dicevo ieri sera, che funzione ha l'azione simbolica? Quella di mettere già in moto, già in atto, quello che viene annunciato. Quindi ieri sera per il popolo di Israele dire è finita. Io ti volevo come cintura, in intimità, e invece è finita. È marcita questa cintura, più o meno, Vedi, vedi un po', pure qui cita Geremia, Pure qui cita Geremia, Marco. Allora, è finita. Qui l'azione simbolica è la maledizione del fico, è seccato fin dalle radici, non porta frutti, non ne porterà più. È una parola dura contro il culto di Gerusalemme, non contro il culto in assoluto. Gesù se la prende contro il culto e contro ogni tipo di culto, no, contro il culto che non porta frutti, contro il culto vuoto, senza contenuto. E il contenuto qual è? La fede e la misericordia, e non c'è nelli. L'avete fatta diventare solamente un posto di commercio, punto e basta. Quindi denuncia pure l'assenza di Dio, dove invece c'era la presenza, ci doveva essere la presenza, l'assenza di Dio, che invece è presente in un'altra maniera. Quale? Nella sua persona. Con tutto quello che ha detto e ha fatto Gesù e che dirà e farà. Siamo vicini a che cosa? Al mistero di Pasqua. Siamo a capitolo 11, siamo già a Gerusalemme. Siamo agli ultimi giorni di Gesù. Si sta per inaugurare un nuovo culto. Allora, abbiamo visto questo tipo di, questo modo di raccontare pure dell'autore, molto interessante, molto importante. Non lo usa solo lui, Questo risale, questo modo di raccontare, vediamo un po' se riuscite subito a cogliere la cosa. Questo modo di raccontare risale al racconto orale, un modo per ricordare, mettere insieme gli episodi, incastrarli, così te li ricordi. D'accordo? Loro avevano queste tecniche, noi non siamo più capaci di ricordare niente. Quelli che hanno l'età mia o sopra la mia o un pochino sotto ricordano che a scuola la memoria ce la facevano allenare. Eppure noi piccolini piccolini cercavamo all'elementare di usare delle tecniche per ricordare. Abbiamo delle tecniche, pure noi. Solo che mo quelle tecniche sono usate pochissimo e si fa grande fatica a ricordare, a mandare a memoria, come si diceva, no? E si fa fatica, perché non ce ne manco tanto bisogno. C'è tutto lì, abbiamo quelle scatolette davanti, e le fanno tutto loro, e noi non dobbiamo fare quasi niente. E allora, quindi queste tecniche noi non le sappiamo usare, ma all'epoca in cui si svolgono questi fatti, e quando sono stati scritti, trasmessi questi fatti, erano questione vitale conoscere queste tecniche per trasmettere le parole a gancio, cioè una parola finisce un episodio e comincia un altro, capite? Per agganciare le cose, questa tecnica, e tante, la tecnica concentrica che abbiamo visto, pure quella aiuta moltissimo il mandare a memoria e trasmettere. Quindi mi sono soffermato stamattina su alcuni aspetti letterari e di trasmissione di quello che abbiamo ricevuto, va bene? Allora, mo ritorniamo. Per altre cose poi ve le dirò man mano il racconto va avanti, le vedremo, le farò vedere direttamente. Allora, adesso dobbiamo, dopo che abbiamo visto come ha costruito, dopo che abbiamo visto che cos'è centrale, è il confronto tra lo spirito impuro e Gesù. Quindi il dialogo che è al centro è fondamentale. Ci dice all'inizio che si tratta dell'insegnamento di Gesù ed è un insegnamento particolare. Parla con autorità Gesù. E in che consiste questa autorità? Perché chi è Gesù? Ecco, allora, è legato la sua autorità, subito lo capiamo, è legata a che cosa? Alla sua identità. È autorevole per questo, perché Gesù è il Santo di Dio, glielo dice un rivelatore. Dopo la prima pagina in cui tutti hanno rivelato il Padre, la Scrittura, Giovanni Battista, cominciano altre rivelazioni. E fra i primi rivelatori è lui, è lo Spirito impuro. Sono gli spiriti impuri e vedrete che sempre diranno qualcosa sulla identità di Gesù. E Gesù combatterà con loro e non solo con loro, perché tacciano. Vedete il verbo che usa? Taci, sta zitto. Taci, esci da lui, ma sta zitto. Gli impedisce di parlare, cerca di impedirgli di parlare. Però vedremo che questo Gesù lo farà non solo con gli spiriti impuri, ma lo farà pure con i guariti, quelli liberati. Cercherà di contenere la rivelazione di quello che lui ha detto e ha fatto. E questo sarà un tema, è un tema presente nel Vangelo di Marco. Su questo hanno consumato, non so quanti, chi i guindali d'inchiostro, quando si usava l'inchiostro. Ma tantissimo, tanto che questo Vangelo è stato chiamato il Vangelo del segreto messianico. Lo capiremo perché Gesù vuole che ci sia silenzio, che non ci sia divulgazione. Pian piano nel racconto lo capiremo. E scopriremo perché lui non vuole, e invece quando lui rivela in pienezza la sua identità. Ci sarà un momento in cui lui stesso rivelerà la sua identità. Va bene, però questo già voi avete capito il momento, però camminiamo insieme. Allora, vediamo un po'. A proposito dell'autorità di Gesù nell'insegnare, che è legata, sì, molte volte all'attività taumaturgica di guaritore ed esorcistica, che sono le prove concrete del fatto che quello che lui insegna diventa subito azione efficace ed autorevole. Quindi le guarigioni, gli esorcisti dimostrano l'autorevolezza di quello che lui e il potere che lui ha. Ma soprattutto capiremo che la sua autorevolezza, l'autorevolezza nell'insegnamento, si esprime sia nella sua presa di posizione nei confronti del sabato e della legge, capitolo 2. Vedete che quando hanno preso la decisione, l'abbiamo letta, di ucciderlo, non l'hanno presa mica perché la discussione non era, loro non volevano discutere sul fatto, lo vedremo meglio, l'accenno. Non vogliono discutere sul fatto che uno che era malato è guarito. Gesù li porterà su questo piano, ma loro discutono sulla liceità di quello che Gesù fa rispetto alla legge, tra virgolette. Vedete che loro seguivano sia l'insegnamento orale che quello scritto. Non avevano solo la scrittura, quella scritta, avevano anche, e per loro era rivelato, anche l'insegnamento orale che si trasmetteva. D'accordo? Sono stato chiaro su questo. C'era la legge scritta e c'era la legge orale. Seguivano ambedue. I farisei soprattutto, I farisei. I sadducei no. Ma i farisei, che poi era la parte più viva, potremmo dire, dal punto di vista religioso, in mezzo al popolo, e quelli che insieme, gli scribi adesso li presenteremo, Adesso parliamo di loro, dei farisei. La parte più viva dal punto di vista religioso, quella che impostava la vita, determinava la vita del popolo, alla luce della legge scritta e orale. Quindi a loro, quando discutono con Gesù, non interessa, e Gesù su questo discuterà con loro, è lecito fare il bene o fare il male, far vivere o far morire, poco prima della sentenza di morte. Allora questo non interessa, interessa che ci sono delle regole e vanno rispettate, a prescindere. Lo dico con molta semplicità, perché quello è fatto. Ci sono delle regole stabilite che la tradizione ha consegnato. Quelle vanno rispettate. E lì c'è la sicurezza di servire Dio, rispettando le regole. Oh, ma non è che tutte le regole erano cattive. Anzi, attenzione, anzi. Era il modo di viverle. Ma di questo poi ci occuperemo sempre di più. Allora, quindi, l'autorevolezza di Gesù si mostrerà soprattutto nella sua presa di posizione nei confronti del sabato e della legge, sia nella decisione con cui interviene a dirimere e risolvere casi umani difficili, complessi, andando oltre le scelte suggerite dalla tradizione e dalle autorità religiose del tempo. Il caso umano per lui, in situazione, quello lì, in quel momento, è più importante delle regole, che in fondo non dovrebbero fare altro che interessarsi dei casi degli uomini e risolverli. Fin qui è chiaro? E invece non li risolvono più e le regole diventano norme a se stesse. Allora, lo spirito impuro, a proposito di questo adesso, di questo personaggio, chi è questo spirito impuro? Che significa spirito impuro? Il termine, Marco usa questo termine, interscambiabile con un altro termine, demonio, alla maniera un po' greca, ma sono interscambiabili, non c'è nessuna differenza. Non denota principalmente una mancanza morale. Noi quando sentiamo impuro, a cosa pensiamo subito? A una mancanza morale soprattutto, men che meno sessuale. C'è anche questo aspetto, ma non è che è uno sporcaccione, insomma, ecco questo. Vediamo bene che cosa significa. Ma piuttosto qualcosa che è opposto a ciò che è santo. È l'opposto di ciò che è santo. Nell'Antico Testamento il comandamento di essere santi, come lo è Dio, Levitico 11:44, che implica? Siate santi perché io sono santo. Implica vita, integrità, completezza. Mentre, al contrario, impuro suggerisce qualcosa che non dovrebbe esistere. Qualcosa di fuori luogo, incompleto, imperfetto, in disordine. Faccio un esempio. La terra, quando io dico terra, è un concetto buono? Sì, perché la terra si coltiva. Ma se io dico che qui dentro c'è la terra, è sporco. Il concetto opposto. Perché dico questo? Perché la terra, se sta al posto suo, è buona. Ma se sta fuori luogo, non va bene. Quindi, impuro è qualcosa di fuori luogo, di incompleto, non integro. Di completo è che non sarà mai completo. I difetti fisici, attenzione, che nella tradizione biblica, no, si discute tanto, che rendono impuri, lo vedremo fra poco, i difetti e le malattie, tipo la lepra. Ne parleremo, Subito, fra poco ci sarà il caso di un lebbroso. Perché sono impuri? Perché sono, non sono più in ordine, non sono più integri, non sono in disordine. E quindi devono essere reintegrati nell'ordine. Adesso lo vedremo come funziona, Gesù indicherà proprio una prassi di reintegro nella società del lebbroso. Allora, è impuro è ciò che si è ciò che è incompleto, non integro, di fuori luogo, di disordine. Questo significa prima di tutto. Poi che ci sia anche l'aspetto morale, se uno è fuori luogo, è in disordine, e questo coinvolge anche tutta la sua vita, compresa la sua vita morale. Allora, ecco il confronto che avviene fra colui che è detto santo, e abbiamo capito chi è santo, colui che è integro, completo, che è in ordine, secondo la volontà di Dio, che obbedisce, e colui che è tutto il contrario, i due opposti. Beh, è così un commento, ma al di là del testo, un commento che mi viene. Noi siamo in mezzo. Già la lotta è stata indicata, la lotta cosmica che c'è, che è stata intrapresa da Gesù, no? Mandato dal Padre. E noi siamo attirati da una parte, ma tirati dall'altra pure. Tra questi due poli, è la nostra vita, potremmo dire, si tratta di scegliere e di determinarsi. Forse capiamo meglio l'invito di Gesù, no? Convertitevi. Scegliete la direzione giusta. Allora, a proposito della sinagoga, Gesù comincia nella sinagoga. Vedremo che nei sommari ci diranno che va nella sinagoga. Al capitolo 3 proprio ci sarà uno scontro determinante, quello della mano inaridita, che determinerà la sua condanna. Ci andrà un'altra sola volta Gesù nella sinagoga, al capitolo 6 a Nazareth, dove ci sarà un altro rifiuto. Oh, la sinagoga, che che rappresenta quasi, ecco, nella, sia il luogo della formazione, ma anche il luogo della chiusura, del rifiuto. Allora forse dobbiamo scoprire se c'è qualche altro luogo in cui Gesù si trova meglio. Nella sinagoga, dalla storia dei suoi rapporti con la sinagoga viene fuori che è proprio lì, nella prima parte. Poi nella seconda parte abbiamo visto dove. Nella prima parte è la sinagoga il luogo dell'opposizione. Nella seconda parte è il Tempio. Quando arriverà a Gerusalemme, l'abbiamo visto oggi, fico maledetto, no? È il Tempio, i luoghi fondamentali della vita del popolo, è lì che lui avrà grande opposizione. E invece dove? Quindi sono luoghi chiusi per lui, luoghi chiusi per il suo insegnamento autorevole. E dove saranno i luoghi aperti in cui Gesù riuscirà a trasmettere questa nuova dottrina, questo nuovo insegnamento? Beh, domanda. Io cerco di farvi notare i temi che sono presenti, che si stanno pian piano, stanno prendendo corpo. Quindi, qui chi sono citati? Abbiamo parlato dei farisei, ma qui chi sono citati? Chi è che saranno i nemici senza quartiere di Gesù nel Vangelo di Marco? Più dei farisei. Vedete che i farisei nel momento della passione non saranno più citati, fino a dopo la morte di Gesù, in cui uno sarà citato, ma in maniera positiva. I farisei, comincia la passione, scompaiono. Chi sono gli avversari che non si fermeranno mai fino a quando non avranno portato a compimento il loro progetto? Gli scribi. E chi sono gli scribi? Mia mamma, mi devo stare attento perché qui perché qua c'è qualcosa che registra, devo stare attento a quello che dico. Erano gli esperti, conoscitori della Sacra Scrittura, quelli che sapevano scrivere e che svolgevano molte mansioni, pure a pagamento. Visto che la percentuale degli analfabeti al tempo di Gesù era altissima, allora gli scribi si sostituivano, scrivevano, avevano, alcuni avevano funzione di legali, erano consiglieri, erano potenti. Ecco, quello che mi veniva l'immagine, quindi, sapete qual è la figura che adesso nel mondo attuale si avvicina di più agli scribi? Lo devo proprio dire, i segretari. I segretari, diciamo che i segretari, guardate i segretari di partito, eppure nella Chiesa c'è qualche segretario che è potente. E allora i segretari si avvicinarono, potentissimi, erano quelli che determinavano la vita. Gli scribi non è uguale ai farisei subito, no. C'erano gli scribi dei farisei, ma gli scribi che non erano legati alla setta dei farisei. Mi sono spiegato che voglio dire. La differenza non è prima di tutto di appartenenza a una setta all'altra, come c'era. No, no, era di ruolo. C'erano gli scribi legati ai farisei, c'erano gli scribi del Tempio, c'erano gli scribi legati ad altre sette, compresi i Sadducei. Però è chiaro che la maggior parte erano legati ideologicamente alla setta dei farisei, la maggior parte. Ma oserei dire che i più potenti però erano quelli legati a forse i Sadducei, perché i Sadducei, l'altra setta presente, era una setta legata a chi? Al Tempio, al sacerdozio, ma collaborazionisti con i Romani, con l'impero, eh? Beh, questi avevano un potere anche economico molto molto di rilievo, pensate, legati al Tempio, tutte le offerte che entravano nel Tempio e tutto il resto era appannaggio loro, e quindi allora sono gli scribi che subito appaiono, e come appaiono? Vedete un po', Marco, il narratore, li presenta e li presenta già in maniera precisa, ed erano stupiti del suo insegnamento. Egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. Ha detto tutto. Ci ha messo sull'avviso, eh?
Sono nella loro sinagoga,
ci ha detto tutto, sono gli avversari. Poi, nella loro sinagoga, Michele faceva riferimento, perché dice nella loro sinagoga? E qui devo fare un'altra apertura. Vedete che il Vangelo è stato scritto non contemporaneamente a Gesù, è stato scritto dopo. Nel Vangelo ci possono riflettere che cosa? Situazioni di vita dell'autore e della comunità a cui era indirizzato il Vangelo. Si possono ripercuotere nella narrazione, no? Avete visto quegli appunti? Quando è stato scritto questo Vangelo? La maggior parte dei critici dicono che è stato scritto fra il 64 e il 70, anno prima, anno dopo. L'elemento di discussione forte è se è stato scritto prima o dopo della distruzione del Tempio. Ma questa è una discriminante che vale moltissimo per Matteo e Luca. Per Marco un po' di meno, perché quando leggeremo il capitolo 13, la cosiddetta Apocalisse di Marco, ci accorgeremo che poi non è così evidente il fatto che lui parli di cose che di fatto forse erano già avvenute. La distruzione del Tempio, sapete quando è avvenuta quella definitiva? Il 70, eh? I Romani hanno messo fine. La diaspora era già cominciata, però un incremento fortissimo allora. Quindi nel Vangelo, nel racconto, si possono ripercuotere situazioni presenti nel momento in cui è stato scritto e dell'autore o della comunità soprattutto. Infatti state vedendo che in questo Vangelo, per esempio, c'è un tema che già abbiamo colto, importantissimo, quello della, abbiamo detto, attorno a cui si legano tutti gli altri nodi, racconto, il filo dell'identità che porta al modo di vivere l'identità e che tutte e due portano a che cosa? Alla Pasqua di Gesù. Con sottolineatura dell'aspetto dell'affrontare la sofferenza e la lotta. Ritorneremo su questo, perché questo può essere un indizio che ci orienta sulla comprensione di chi fosse la comunità a cui è stato diretto, la prima comunità a cui è stato diretto questo scritto. D'accordo? Cioè, se io scrivo, fratelli carissimi, vi mando una lettera, la chiamo una lettera, ma se vi scrivo un raccontino, una cosa, quando lo scrivo che faccio? Tengo presente che siete voi, o no? Tengo presente in che situazione vivete, eh? E quindi do importanza a quei particolari, a quegli intrecci che vi possono aiutare nella vostra situazione.
Ma anche nelle omelie il sacerdote dovrebbe.
Dovrebbe. Attualizzare significa questo. Ecco, allora, e quindi c'è questo legame che unisce chi scrive e chi legge, che poi esce fuori, che viene fuori, no? E allora vedrete, ve l'ho accennato, vedrete poi che da voi stessi vi renderete conto che Marco, l'autore, aveva davanti una comunità concreta a cui indirizzare questo Vangelo. Allora, il fatto della loro sinagoga può essere che sia un segnale che ci rimanda a una situazione storica molto vera e reale. Quale? La situazione di contrasto, di lotta fra la sinagoga e la prima chiesa, la comunità cristiana, quella che ci raccontano Atti e pure le lettere, la loro, già la polemica, già è diventata la loro.
Quando scrive è cristiano Marco,
è la loro, la loro. E Atti degli Apostoli, agli inizi dove vanno a pregare? Vanno al Tempio. Vanno nelle sinagoghe, poi da un certo momento in poi non ci andranno più. Di...
Ho controllato adesso se il greco che il latino dice semplicemente sinagoga, non il luogo di sinagoga. Sinagoga di essi, al capitolo 1 e al capitolo 3.
No, 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 dice, e i manoscritti più importanti riportano nella loro sinagoga. Non entriamo in queste discussioni, ma tu vedi la traduzione della CEI e tutte le traduzioni migliori portano nella loro, perché nel testo greco i migliori manoscritti riportano questo. Allora, andando avanti, vi era, abbiamo detto, lo spirito impuro cominciò a gridare, che vuoi da noi Gesù? Arriviamo, santo di Dio, l'abbiamo capito, taci, esci da lui. In latino, per esempio, se c'è questo, come è scritto qua? La Vulgata che dice? Esci da lui. Exi de homo. Quindi esci dall'uomo, non dice da lui, dall'uomo, che vuol dire? Ecco, generalizza la cosa, exi de homine, d'accordo? Ma traduce così la Vulgata, il testo dice da lui. Allora, andiamo avanti, non so se ci sono... Oh, gli spiriti impuri e gli obbediscono davanti a lui, fanno quello che non hanno fatto mai e non fanno mai, obbediscono nel senso di allontanarsi, no? La sua fama esce dovunque, in tutta la regione della Galilea. Benissimo, abbiamo detto tutto questo. Adesso andiamo avanti, la giornata di Gesù, la famosa giornata di Gesù. In che consiste? Che fa in questa giornata? Vediamo. E subito usciti dalla sinagoga andarono nella casa di Simone e Andrea in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Poi, venuta la sera, leggiamo la giornata velocemente, no? Dopo il tramonto del sole gli portavano tutti gli ammalati. La prima parte della giornata l'abbiamo vista, dove si è svolta? Nella sinagoga. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano, questo versetto 32, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati, tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva, vedete, ai demoni di parlare, perché lo conoscevano. Tu, sì, io so chi tu sei santo di Dio, quindi al centro di quel brano era una rivelazione sull'identità di Gesù. Tu sei il consacrato, tu sei santo, tu sei quello perfetto, tu sei quello che è integro. D'accordo? In opposizione a lui. Allora, vediamo questo brano. La suocera di Pietro. Quindi Gesù che faceva in una giornata? Insegnava? Insegnava, insegnava, guariva, liberava. L'insegnamento autorevole, che ha efficacia, la sua parola ha efficacia immediata, libera, guarisce. E tutto scaturisce dal suo insegnamento autorevole. L'abbiamo visto. Allora, la suocera di Pietro. Noi non possiamo adesso dobbiamo cominciare un pochino a viaggiare, un pochino di più. Lo stiamo facendo da una parte all'altra per cercare di cogliere le cose importanti. Qui ci sono, sulle curiosità, la suocera di Pietro. C'era una suocera, Pietro aveva una suocera, evidentemente perché aveva una moglie. E a proposito di questa moglie, l'unica cosa che possiamo dire guardando i testi è citare la prima lettera ai Corinti, versetto 9, capitolo 9, versetto 5. Possiamo andare a leggere così velocemente. Voi capite che i problemi sono tanti, che escono fuori, e non ci possiamo soffermare su tutti. Questo lo accenno, prima lettera ai Corinti. Non abbiamo il diritto di portare con noi una donna credente, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Cefa? Oppure, soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Ecco, qui c'è un riferimento preciso dell'apostolo Paolo. Quindi, e lo cita proprio, Cefa, dice questo. E noi non abbiamo questo diritto? Loro ce l'hanno, lui ce l'ha e noi no? Quindi evidentemente questa moglie, che non compare per niente, è citata qui da Paolo, però Pietro c'ha una suocera. E di questa la testimonianza, quindi siamo sicuri che fosse sposato. E siamo 9-5. Va bene, questa come curiosità, Beh, mica mo voi vi siete, scusate, permettetemi, io ieri vi ho detto, attenzione, non fate l'errore di leggere queste cose come se a già al tempo di Paolo e di Pietro ci fosse la Chiesa come è fatta adesso, no? Non è così, non è così. Ho certe cose acquisite, il celibato dei preti, un momento, non è così. Queste sono cose tutte che sono venute dopo, nello sviluppo, nell'approfondimento, nella riflessione, nei bisogni pastorali. Di. Aspetta, mi permetto, con tutto il rispetto di Maria Valtorta, che non voglio assolutamente contestare, però hai usato un termine. È una rivelazione, non è la rivelazione, è una rivelazione privata, sulla quale la Chiesa è libera prima di tutto di dire se è autentica o non è autentica, e in ogni caso, pure se la Chiesa dice che è autentica, non mi lega assolutamente. Ci ho spiegato, Marilena? È un'altra storia. Quindi quello che dice Maria Valtorta, permettimi, non mi interessa, a me personalmente non mi interessa in questa sede. Stiamo parlando di cose che stanno qui, nella rivelazione pubblica, una e per sempre. Queste sono le cose che noi dobbiamo sapere. Gli approfondimenti privati poi Dio li può dare a me, a te, e poi la Chiesa discerne e valuta se è giusto o non giusto, ma in ogni caso la Chiesa non dirà mai su una rivelazione privata questa è una cosa da credere tutti quanti, non lo dirà mai. Mi sono spiegato? Quindi se tu mi dici che dice Maria Valtorta riguarda alle mogli, vabbè, lo dice lei. Io dico quello che sta sulla Sacra Scrittura ed è questo.
Comunque non è condizionante a non sapere.
Assolutamente no, è privata.
Privata, ma in ogni caso non è condizionante alla non sapere.
Sì, 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 ecco, vedi, la discussione qui si apre un capitolo che ci porterebbe molto, molto lontano. Quindi, ci sono persone, vedi, ti voglio dire, Marilena, che non conoscono il racconto della passione, secondo gli evangelisti, conoscono quello di Maria Valtorta. Oh, questo non è condivisibile, assolutamente no, eh? Cioè non conoscono il racconto come qui nei Vangeli, conoscono i particolari che dice Maria Valtorta. L'altra volta con i giovani è successo il fatto della passione, che un giovane che va in chiesa, che fa pure il ministrante, che fa tutto quello che deve fare, a un certo punto ha parlato del centurione, dice, ah sì, quello, io non ho citato Marco, dice, Don Giacomo, ma tu non hai detto che il centurione fu colpito dal sangue della ferita del costato negli occhi? Dice, dove sta scritto questo? Non l'ho detto io, non sta scritto da nessuna parte. Abbiamo chiarito che lui aveva ascoltato questo racconto che è tratto dall'opera di Maria Valtorta o di quell'altra mistica tedesca a cui si è ispirato pure l'autore del film Mel Gibson, che dice che in quel film c'è questa scena. Allora lui che non ha mai letto Marco conosceva questo fatto e davanti a me che parlavo di Marco diceva, ma tu stai sbagliando, non stai dicendo tutto, non so se mi spiego, capisco che voglio dire, attenzione, attenzione all'uso di queste opere di mistici che sono rivelazioni private, assolutamente private, come fatto iniziale, da prendere in considerazione. Quindi riguardo alle mogli degli apostoli, che d'altronde dovevano avere, questo mo pure per uno studio sociologico del problema, no? Dovevano averla e dovevano avere pure i figli, visto che non è comunicato altro, allora questo a noi non ci...
Ancora gli ortodossi si
sposano. E qui siamo un altro problema del celibato. Cioè, io voglio dire che qua non c'entra il problema del celibato, qui c'entra solamente una notizia della vita di questi uomini che avevano una suocera, perché avevano una moglie, evidentemente. Questo ce lo dice il Vangelo e questo non si meraviglia più di tanto. L'errore, dicevo, l'errore è di leggere queste cose con la mentalità nostra. Dici come? Pietro aveva, e perché aveva fatto voto di celibato, o promessa di celibato? Pietro non l'aveva fatta. E neppure il matrimonio cristiano. È venuto dopo. Non so se si è risposato con il rito cristiano. Per capirci, no? Scusate, ma per capirci. Non proiettiamo sul testo i nostri problemi. Marco non ce li aveva questi problemi, e tantomeno Pietro, Paolo e tutto il resto. La polemica di Paolo è su un altro livello, dove dice questa cosa, no? È un altro livello. Allora, detto questo, la casa, prima vi ho fatto la domanda, ma a che ora siamo? Se stiamo per... Ma Gesù, che si trova questo spazio chiuso, quello ufficiale dell'insegnamento, in quali spazi però poi troverà la sua giusta dimensione? Lì dove lui insegnerà e sarà accolto? e sarà uno spazio aperto. Gli spazi della libertà assoluta, la strada, il mondo, ma c'è uno spazio particolare nel Vangelo di Marco sul quale vi invito a mettere attenzione. La casa. La casa, eh? La casa. Oh, che molto probabilmente come primo spazio è la casa di Simone. Infatti chi va in Terra Santa e va a Cafarnao, vero Silvio, tu ci sei stato da pochi giorni, che ti hanno fatto vedere a Cafarnao? La casa di Pietro, ma è inutile raccontare tutto, che hanno trovato, che non hanno trovato, mi pare che Piccirillo, mi pare che sia stato lui, ritiene che lì, che c'è una chiesa, dei resti di una chiesa, lì ci sia la casa di Pietro. C'è la sinagoga, a 20-30 metri e tutto il resto. Paesini sono, non vi crediate che sono le città nostre, sono paesini, e lì c'è i resti di tutto questo che archeologicamente lui ritiene, ma molti ritengono, è un luogo di culto sicuramente cristiano, lì ormai si è trovato questo, che fosse stato costruito sulla casa di Pietro. Importantissima. Importantissima questa casa di Pietro, eh? La casa è lo spazio aperto, è una porta spalancata, un ambiente d'accoglienza, di rivelazione e di guarigione, dove la nuova creazione che abbiamo già intravisto forse, o la novità che Gesù porta, comincia a rendersi visibile. Li guarirà, perdonerà i peccati, insegnerà nella casa, ma è uno spazio aperto. Infatti fra poco vedremo che è così aperto che non c'è manco la possibilità di entrarci dentro, e questo ci farà riflettere un pochino. Vabbè, adesso ci fermiamo, perché poi quando riprendiamo dobbiamo prendere in considerazione due verbi importanti che si usano in questo racconto della suocera, la fece alzare, egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano, la febbre la lasciò ed ella li serviva. Sono due verbi pesanti questi, in questo Vangelo che stiamo leggendo.